Buongiorno. Meditando su questa serie di immagini intitolate Struttura della Costituzione, vi facevo sottolineare alcuni aspetti generali della struttura della Costituzione, per l'appunto, e quindi come il Costituente abbia scritto le libertà seguendo un percorso che va dalla protezione del corpo alla sua proiezione sociale, che comincia con la circolazione, e dal suo apogeo, che è la libertà di espressione. E questo è il percorso che ha seguito, non perché finisca con la libertà di espressione, il numero dei diritti, perché dopo il 21 ci sono altri diritti che entrano in ballo. Il 23 è fondamentale, è il divieto, cosiddetto divieto di prestazioni imposte. Vedete, improvvisamente quello che interessa non è più l'espansione della sfera individuale, che parte dal corpo e arriva all'espressione, ma è quello che lo Stato può o non può fare nei nostri confronti. E il 23 è fondamentale perché il divieto di prestazioni imposte, che qui è rappresentato diabolicamente da Homer alla presa con lo spadaneve, perché questa è una tipica prestazione imposta. Il proprietario di casa deve spalare la neve davanti al suo portone, stabilita per la legge. E, come dire, non è che sia il massimo delle prestazioni, ma vi dà l'idea come ci sia una tutela rispetto agli obblighi di fare che il nostro Costituente ha immaginato. E l'articolo 28 riguarda gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. In mezzo, 24 e 27, c'è la tutela processuale degli individui, il diritto all'azione, alla difesa giudiziale. L'articolo 25 stabilisce il principio del giudice naturale, precostituito per legge, e poi il principio di legalità delle pene. E l'articolo 27 e 28 riguarda la responsabilità, presunzione di innocenza e responsabilità dei funzionari. Vedete? E incomincia con il corpo e finisce rovesciando l'ottica sugli obblighi dello Stato e le responsabilità dello Stato nei nostri confronti. Poi non è che finisca qua. È finita questa serie di slide, non è finito il problema. I diritti continuano con i rapporti etico-sociali. E quindi la famiglia, il dovere di educare i figli, le provvidenze per la famiglia, la salute, l'istruzione e così via. Di questo vi parlerò la prossima settimana. E poi ancora continua con i diritti politici, diritto di voto innanzitutto. Per cui c'è una sequenza in Costituzione che è un po' scolpita dai titoli, perché i titoli costituzionali, forse è bene ricordarli, qui abbiamo un indice per cui si trovano subito. Non in questa slide. Beh sì, ci sono i principi fondamentali di cui alcuni incidono direttamente sui diritti. Il 2 dove parla di diritti inviolabili, il 3 dove parla di eguaglianza, il 4 dove parla di diritto al lavoro e così via, sfumando in cose un po' più come dire, generali, però il 5 riguarda i diritti linguistici. Poi si passa ai diritti e doveri dei cittadini come parte della Costituzione, parte 1, la parte seconda riguarda l'organizzazione, e che è divisa in titoli, rapporti civili che vanno dal 13 al 28, di cui stavo parlando, i rapporti etico-sociali che introducono le basi iniziali delle prestazioni pubbliche nei confronti della famiglia, ma anche gli obblighi del genitore nei confronti dei figli, e poi diritto alla salute e il diritto all'istruzione. E poi i rapporti economici, pensioni, lavoro e così via, per finire infine ai rapporti politici, quindi anche il diritto di voto e i diritti politici. Poi comincia la parte seconda, che è la parte di organizzazione dello Stato. Perché vi dico queste cose? Perché voi, suppongo, non abbiate molta abitudine a studiare. Io, non è vostra colpa. Ricordo l'esame di procedura civile che da noi era una sorta tra l'incubo e la tortura. 30 lode. Perché 30 lode? Perché io sapevo studiare. Perché lo sapevo studiare? Perché avevo imparato un metodo. Prima di me c'era un ragazzo che è uscito praticamente in lacrime dicendo quei deficienti, non è usato deficienti, l'espressione era più, come dire, sanguigna e intestinale, mi hanno chiesto l'indice del codice. Ma imbecille, l'indice è uno schema, l'indice della Costituzione è uno schema di studio, è la prima cosa che uno deve studiare. Io vi sto ogni tanto ripetendo, fate degli schemi, imparate a fare gli schemi, abolite gli assunti e fate degli schemi. Gli schemi sono degli indici, l'indice di un libro ti dice come è ripartito il libro. È l'indice della Costituzione, vi dice che la Costituzione è ripartita in principi, diritti e organizzazione. E poi c'è altre cose. E ognuna di queste parti è divisa in titoli. Per cui quando si parla di titolo quinto è la parte seconda, tutti sanno che è quello che riguarda le regioni. Il primo schema per studiare diritto costituzionale è guardarsi l'indice della Costituzione. E se uno non lo ha capito, viene probabilmente bocciato. E poi dirà, mi hanno chiesto l'indice della Costituzione. Certo. Non è che io mai abbia chiesto l'indice della Costituzione, è che è un modo per organizzare la materia e le proprie informazioni. Allora, la mia insistenza a spiegarvi come è costruita la Costituzione vi serve anche per capire la logica con cui è stata costruita, questo progresso che ha la parte dei diritti, che incomincia con l'habeas corpus e finisce col diritto di voto, ha una sua logica interna. Sempre di diritti si parla, ma sono diritti che poi hanno che cosa come diversità? Questa è una bella domanda. Questa è una domanda a cui uno dovrebbe imparare a dare una risposta. E la risposta la trovate naturalmente in qualcuna delle mie slide. Questa forse può essere il costo dei diritti. Sì, più o meno questa. C'è qualcosa di bello, qualcosa di meglio? Sì, ci dovrebbe essere qualcosa di meglio, ma adesso non ce lo voglio ricercare. Cioè che ogni blocco di diritti è pensato da chi l'ha scritto avendo in mente quali sono gli interessi contrari. Devo avere una slide su questa cosa, forse è in futuro. Uno di questi due, che sono alla fine. Umbrellas in Action, non mi pare male come. Sì, ma non è questa. Questa è solo confusione in questo momento. Allora, forse è l'ultima delle ultime. Se, do. Va bene. Questa può andare. Non è l'ultima, va bene. Se diritti sono ombrelli, il problema è da che parte tiri il vento, no? Io vengo da una città in cui o uno sa usare l'ombrello con il vento, Trieste, oppure è meglio che stia a casa, perché l'ombrello viene prima distrutto e poi vola via. E scopre subito che l'ombrello è una struttura che non tiene l'acqua con un modello matematico. E allora, quando hanno costruito la Costituzione e hanno cominciato a distinguere i diritti dell'individuo dai diritti della sfera pubblica, dai diritti sociali, dai diritti economici, che cosa hanno avuto in mente i nostri costituenti? Quello che è il modello delle cose. Ciò che, c'è un'espressione brocardo latino, anzi un'espressione latina che la Corte usa sempre, id quod plerumque accidit. Ecco, questo avete capito tutto. Cioè, quella che è la normalità delle cose, no? Normalmente, qual è il nemico, il competitor, piace di più competitor, dei diritti individuali? Pensate all'habeas corpus e al domicilio. La repressione dei reati. E sono costruiti questi diritti proprio pensando al bilanciamento tra diritto dell'individuo e interesse della collettività alla repressione dei reati. Per cui perquisizioni, ispezioni, sequestri delle prove, che sono tutti strumenti che la polizia ha in mano per perseguire i reati. Ogni mattina la radio ci dice quanti hanno arrestato e quale indagine stanno facendo, sempre che non, il ministro degli interni non precida tutti comunicando dove sta agendo la polizia, così che i sospettati possano mettersi al sicuro. Paese di pazzi totali. Allora, questo vi dà l'idea di che budino, di quale strumento abbia usato il Costituente disegnando queste tutele. L'articolo 13 dice libertà personale inviolabile e poi dice come può essere violata, limitata, violata vorrebbe dire che c'è un abuso, per cui diciamo negata, perché se uno è in carcere è negata la sua libertà personale per definizione, e via via ci dà una specifica di questa strumentazione, cercando di graduare il bilanciamento, il punto di bilanciamento tra i diritti dell'individuo e l'interesse della collettività e la repressione dei reati. Modella. Il difficile di fare lezione sui diritti costituzionali è questo, che la Costituzione modella le linee generalissime del problema. Se voi volete sapere come si limita la libertà personale, dovete fare l'esame di diritto penale e quello di diritto processuale penale. Ci sono due codici che danno attuazione alle norme costituzionali. La Costituzione dà solo il modello, la traccia del bilanciamento. Tutto il resto dovrebbe essere scritto avendo in mente questo modello. Per cui quando il codice penale dà una provvista sanzionatoria, cioè prevede la pena per un reato, deve avere lui un bilanciamento tra la tutela dell'individuo e la tutela della collettività. La tutela della collettività di fronte a un pazzo criminale, a un pluriomicida, è diverso dalla tutela della comunità di fronte a uno che esce dal supermercato con una busta di biscotti senza pagare. sono entrambi dei reati, ma la gravità, il pericolo sociale del reato è molto diverso e quindi la provvista sanzionatoria è molto diversa e anche le garanzie della società sono diverse, perché se rubi una scatola di biscotti non vai in carcere, anche se il giorno dopo leggete qualche giornalaccio tipo La Verità o il Giornale, troverete arrestato dopo 30 minuti era già fuori a piede libero, certo, perché per certi reati non è previsto che la gravità sociale sia tale da consentire la limitazione della libertà personale. Ma vedete che il bilanciamento si trova all'interno di corpi normativi, i codici prevalentemente, che sono a loro volta attuazione di un modello che è costruito in Costituzione. E se la norma penale non è corrispondente al modello costituzionale, può essere dichiarata illegittima, cosa che capita spesso e volentieri dalla Corte Costituzionale. I diritti della sfera pubblica, e quindi parliamo quantomeno di riunione, associazione, libertà di culto, non di coscienza, perché la coscienza sta dentro di noi, come il pensiero. Al diritto non frega niente che cosa abbiamo noi in testa. Siamo tutti pluriomicidi in testa, perché almeno una volta abbiamo pensato come sarebbe bello che quello crepasse. E chi ci impedisce di farlo crepare è spesso la sana paura di passare la vita in carcere. Perché se no, chi non ha mai ucciso nessuno, alzi la mano e scagli la prima pietra. E non ne frega niente a nessuno cosa abbiamo dentro la testa. Possiamo credere quello che vogliamo e pensare quello che vogliamo, e nessuno ce lo può chiedere. Non è che quando andate a fare il documento di identità vi chiedono lei di che religione è. Una volta lo facevo, poi c'è stata la Costituzione. Non lo si può chiedere, perché sono fatti interiori. Quello che interessa al diritto è il momento in cui questo pensiero, questa fede, smette di essere un fatto interno e diventa un fatto sociale, perché io la comunico. Se la comunico per posta, busta chiusa o per mail al mio amico, resta una cosa riservata, diritto individuale. Se la comunico sul social, su Facebook, posso non dire il mio giudizio su Facebook? Beh, non ve lo dico. E diventa una cosa pubblica, anzi, c'è un filone giurisprudenziale che deve ricordare ai deficienti che Facebook non è un luogo privato. È capitato di continuo. Il militare che scrive ai suoi amici dicendo peste corna del suo battaglione e del suo comandante. Processo, tribunale militare. Perché è compiuto un reato? Ma come? Facebook era un gruppo limitato, sì, ma Facebook è un luogo pubblico, che non c'è nessuna tutela della segretezza, e quindi quando tu vai su un social, come dice la parola stesso, stai divulgando il tuo pensiero e rispondi perché? Perché dietro c'è una serie di beni tutelati, beni tipici, l'ordine pubblico e il buon costume. Vedremo che cosa significa, perché c'è parecchio da dire, ma ci sono degli interessi pubblici diversi. Se io organizzo una manifestazione, devo dare un preavviso, se non do un preavviso, violo la legge e c'è una sanzione penale. Ma per cosa serve quel preavviso? Serve a tutelare l'ordine pubblico, perché il questore deve vedere che io non faccio una riunione, una manifestazione su un ponte traballante, o quando nella piazza accanto ci sono i miei nemici politici che stanno facendo una riunione. Deve anche strutturare l'ordine pubblico. Quando il nostro legislatore ha scritto la parte sui diritti sociali, ben sapeva che la nuvola fissa da cui piove sono i soldi. Non soltanto andiamo per gradi. E quando poi parla dei diritti economici, la nuvola tipica è l'interesse generale. Tutte le libertà economiche sono sancite e poi condizionate all'interesse generale. La proprietà privata è riconosciuta? Certo che è riconosciuta, è un diritto. Però è un diritto che non può svolgersi contro l'utilità sociale. Non è che siccome io possiedo il mio giardino nel centro storico di Ferrara posso erigermi una torre per poter andare a osservare i tetti, perché sono vincolato, e quei vincoli della proprietà, che per noi sono normalissimi, uno non sta neanche a problematizzare la cosa, no? Sono legati al limite tipico che è quello dell'interesse generale. Io ho libertà di impresa, posso decidere di fare la mia fabbrichetta e produrre le mie cose, però sono legato a una serie di vincoli per l'interesse generale. Non lo posso fare qui perché è zona di rispetto, e quando lo faccio devo tutelare l'ambiente, il rumore, i fumi, la tutela della sicurezza di chi ci lavora, tutti i limiti che sono apposti in nome dell'interesse generale, che è la nuvola tipica. E questi diritti sono stati tutti scritti pensando a ipotesi tipiche, per cui nascono individuando la testa del diritto, l'habeas corpus, la casa, la lettera, e poi vengono disciplinati dalla Costituzione pensando a qual è il tipico controinteresse. L'habeas corpus sì, ma se io giro con un mantello, e sotto cui si vede che c'è della cosa intorno alla pancia, che non è proprio pancia, c'è il rischio che abbia una cintura esplosiva. Che fanno? È tutelabile quell'interesse della sicurezza? Questo è il problema che ha il Costituente quando scrive le norme, perché questi, a parte i pazzi suicidi, i cretini maledetti, il pericolo per l'incolumità pubblica è sempre esistito, perché se io invece di avere la cintura esplosiva ho un coltello accumminato, non è che per questo non sono un pericolo per la società, e quindi scatta un certo modo di disciplinare quello che è un diritto inviolabile, un bene inviolabile. Bene inviolabile, però c'è un controinteresse. Vedete cosa serve la somma zero? La somma zero serve a capire che comunque qualsiasi diritto va a sbattere contro altri interessi, che sono tipicizzati quando leggiamo la Costituzione, no? Le ispezioni, le perquisizioni, il sequestro per certi tipi di diritti individuali, l'ordine pubblico per la riunione e l'associazione, il buon costume per quanto riguarda la libertà di espressione, e poi passiamo ai soldi per quanto riguarda i diritti sociali e così via. Ma sempre e comunque noi ci troviamo di fronte a limiti di questo tipo. Ora, nelle precedenti puntate io vi avevo anche individuato, fatto notare alcune piste di lettura, e cioè innanzitutto che ci sono grossi problemi definitori, e ne vedremo che ne sono infiniti, per quanto riguarda gli oggetti protetti e i modi in cui si incide sui beni protetti, la munizione, i divi antropometrici, il dasco per i tifosi, i diritti a comparire, il processo dall'individuo alla società, ve ne ho appena parlato. Poi vi ho fatto sottolineare come ci sia anche un processo, un percorso che va dal bene individuato per tutti, tutelato per tutti, perché la libertà personale, il domicilio e la corrispondenza sono beni inviolabili per tutti e alcuni diritti che sono invece intestati ai cittadini. E come la Corte Costituzionale abbia molto attenuato questa prescrizione costituzionale, Salvini ancora non lo sa, se non direbbe che la Corte Costituzionale si dimetta e si presenti alle elezioni. Nuovo gioco. Forse sarà venduto nelle edicole per Natale, così i bambini possono giocare sotto l'albero al gioco mi dimetto e mi presento alle elezioni. Il problema che la Corte ha notato è che i diritti costituzionali hanno un riconoscimento nell'articolo 2 della Costituzione, e l'articolo 2 della Costituzione, che è un articolo un po' giusnaturalistico si è detto, dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il che fa supporre, questa è un po' la filosofia che c'è dietro, che la corrente che ha spinto a questa scrittura aveva in mente che l'uomo abbia dei diritti innati. Ipotesi giusnaturalistica, molto cara, diciamo, alla cultura cattolica, per cui la legge non può toglierci i nostri diritti. Quali sono i nostri diritti? Parliamone. Poi ritorna la famiglia. I diritti della famiglia sono riconosciuti dalla Repubblica, perché anche la famiglia preesiste alla Repubblica. Il che è filosoficamente comprensibile, non c'è dubbio che chi ha scritto la Costituzione riteneva di scrivere in Costituzione diritti che aveva già conosciuto, perché erano già riconosciuti, che so io, dello Statuto di Bertino, per esempio, anche se non ben organizzati. E la Corte Costituzionale dice, nego l'ipotesi giusnaturalistica. A me è sempre molto convinto questa giurisprudenza della Corte. L'articolo 2 non fa altro che dire che sono inviolabili i diritti sanciti dalla Costituzione. Sono tutti diritti inviolabili. Tanto è vero che quando vi ho parlato dei limiti alla revisione costituzionale, vi avevo sottolineato come l'interpretazione invalsa è che l'articolo 139 che protegge la forma di governo e la forma repubblicana dello Stato si richiami l'articolo 1 che definisce la Repubblica, Repubblica Democratica, e subito dopo ci sia questa idea che l'articolo 1 si colleghi anche all'articolo 2, che quella inviolabilità stia a significare che i diritti dell'uomo non sono neanche modificabili con revisione costituzionale. Non modificabili è sbagliato, non sono abrogabili, perché si possono modificare, si possono ritoccare, soprattutto si possono ampliare, nessuno ostacolerebbe una legge costituzionale che ampliasse i diritti, non ci sarà mai. Ma quello che si immagina è che una repubblica, già per termine repubblica è impegnativo, democratica, non possa revocare i diritti, che sono diritti inviolabili dell'uomo. Quella parola inviolabili sta a significare irrevocabili. È interessante come ipotesi, è una lettura sistematica della Costituzione, assolutamente maggioritaria. E allora la Corte Costituzionale, dicendo i diritti inviolabili sono riconosciuti all'uomo, questa è la premessa, continua dicendo, perciò non possono essere negati agli stranieri, neanche laddove siano diritti che la Costituzione espressamente intesta solo ai cittadini. Per esempio l'articolo 17, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Oppure il 16, che è ancora più impegnativo, è quello su cui c'è stata più giurisprudenza, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente. Perché c'è più giurisprudenza? Perché il testo unico di pubblica sicurezza, che è stato scritto a tempo del fascismo, teme lo straniero. Vedete che torniamo sempre lì, non è che la nostra cultura costituzionale non è amplissima, torniamo sempre sulle nostre peste. Teme lo straniero e quindi vuole sapere dove lo straniero si colloca. Mentre noi possiamo girare liberamente e nessuno ci può chiedere dove stiamo, salvo che non andiamo in albergo, perché l'albergo ha obbligo di registrazione, lo straniero ha degli obblighi aggiuntivi, può avere degli obblighi aggiuntivi. E la Corte dice questo è ammesso perché la distinzione tra cittadino e straniero, che è veicolata dalla Costituzione, fa sì che per il cittadino c'è una tutela piena della libertà. Per lo straniero possono essere introdotte limitazioni che siano però coerenti e proporzionate alla natura dello straniero. Che cosa distingue lo straniero dal cittadino per quanto riguarda la libertà di movimento? Il problema di sapere dove potergli notificare il foglio di via, detto brutalmente, no? Il posto dove si colloca. E quindi ci possono essere norme che riguardano gli stranieri e non i cittadini. Però la distinzione è minima. E se è stata applicata essenzialmente articolo 16. La libertà di riunione, che gli stranieri possono riunirsi, è fuori discussione. Hanno gli stessi obblighi che hanno i cittadini, cioè l'obbligo di preavviso. Se si riuniscono per fatti di culto, hanno gli stessi obblighi dei cittadini, anche perché la Costituzione non distingue. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e pubblico il culto, e qua noi ci blocchiamo, perché questo è un bene riconosciuto a tutti, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. E qui si apre il mondo. Cosa sia il buon costume? Ma questo ve ne parlerò parlando della libertà di espressione. Per cui qui siamo tornati alla disciplina di un bene che è un bene riconosciuto a tutti, siano cittadini, siano stranieri. E la professione del culto non è strutturalmente diversa dalla riunione, è uno dei motivi della riunione, si fa una processione. La processione è un corteo, sono la stessa cosa, quello che cambia è il motivo, ma il motivo è indifferente alla Repubblica, comunque protetto e comunque è legato a un limite che per la riunione, che tendenzialmente è politica, la manifestazione è politica, c'è il carattere pacifico e non violento, per la processione è il limite del buon costume, salvo vedere che cos'è. Bene, allora, l'altra cosa su cui ho insistito è alla struttura o ombrello di questi diritti, che non è soltanto legata al fatto che i diritti si intersecano, per cui piove in qualche zona, ma anche legato a un altro fatto, che in un marciapiede pieno di ombrelli uno potrebbe anche non avere l'ombrello, si fa piccolo piccolo e passa sotto tutti gli ombrelli. Capisco, non è un'immagine molto intelligente, ma sta a veicolarvi questo problema. Esistono beni che non hanno un ombrello costituzionale, non sono coperti da una specifica previsione costituzionale, ma sono coperti per la confluenza di più ombrelli, di più tutele. E alcuni di questi beni sono assolutamente fondamentali. Per esempio la privacy. Privacy, privacy, riservatezza, come si dice in italiano, sono beni che non hanno riconoscimento in Costituzione. La Costituzione è stata scritta prima che la privacy diventasse un tema di moda. L'abbiamo importato dagli Stati Uniti, dalla famosa giurisprudenza della Corte Suprema, e l'abbiamo tradotto in schemi di tutela che non hanno però un riconoscimento costituzionale. È stato riconosciuto tramite giurisprudenza, progressivamente consolidato, e poi diventato uno dei tormentoni. Noi abbiamo un'autorità garante della privacy che non fa altro che fornirci regole più o meno stupide che si traducono in moduli più o meno burocratici che noi firmiamo. Ogni volta che andate a fare qualcosa, cioè mettete una firma qui, una firma qui, una firma qui. Noi da stupidi firmiamo tutto, e una delle cose è anche che abbiamo visto le norme sulla privacy che sono legate a quel contratto. Lo fate anche in internet. Pura burocrazia, ci tutela qualcosa, ma neanche per idea. Ma che cos'è la privacy? Beh, anche questo non si sa esattamente dove collocarla. Io vi ho portato una sentenza che è una sentenza interessante, non una delle prime, ma direi una delle più carine. Perché ho un doppio? Intercettazione telefonica. Cioè, non è questa la sentenza che volevo commentare, questa è una vecchia sentenza che parla di riservatezza e la collega a quello che è il parametro costituzionale più vicino, che sono le comunicazioni. Intercettare una telefonata significa violare la libertà di corrispondenza. La libertà di corrispondenza che cosa tutela? La busta? La lettera? Vedete, come parlando di libertà personale si passa dal corpo alla dignità dell'uomo, che non può essere degradata, no? L'ammonizione. L'ammonizione non tocca nessuno, lo fai sedere là dicendo la prossima volta avrai una punizione. Questa ammonizione è considerata degradante e perciò tutelata come libertà personale. E come per il domicilio si finisce con tutelare anche il bagagliaio della macchina, come poi vi spiegherò, per la corrispondenza si finisce con tutelare quello che è il bene protetto, che non è la busta della lettera. Perché se io mando una lettera al direttore del giornale, non è una corrispondenza, quella è una lettera che io vorrei rendere pubblica, è manifestazione del pensiero, non c'è un destinatario preciso. Allora vedete, per spiegare qual è il bene tutelato dalla corrispondenza e come si distingue la corrispondenza dalla comunicazione a tutti, cioè la manifestazione del pensiero, la Corte Costituzionale è salita a un piano più teorico. Da un lato la dignità umana per la libertà personale, dall'altro qualsiasi luogo di cui la persona dispone a titolo esclusivo. Qui è la riservatezza. Ne discende poi una tutela di qualsiasi bene sia collegabile alla riservatezza. Per cui la nostra porta normale di accesso alla tutela costituzionale della riservatezza, che non è un bene citato in Costituzione, la porta principale è l'articolo 15. Libertà di corrispondenza, segretezza della corrispondenza. Il caso più interessante te, ma qui riguarda le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni telefoniche come norma che riguarda la corrispondenza. È il caso in questa sentenza 81-93, scritta da Antonio Baldassarre, che era l'autore di una monografia sulla privacy, in cui aveva un po' saccheggiato la giurisprudenza americana e aveva scritto il primo libro d'Italia sulla tutela delle riservatezze, prendendo gli schemi di motivazione della Corte Suprema, poi è finito la Corte Costituzionale, e questa è una sentenza in cui lui costruisce un'idea di tutela della riservatezza. Qual è il caso? Non sto a leggere la sentenza, la leggete voi. Caso banalissimo, ma che riguarda l'ombrello. Cioè, che cos'è tutelato? Abbiamo scoperto che esiste un bene riservatezze che è tutelato proprio sulla testa dell'ombrello dell'articolo 15, che vieta intercettazioni che non siano disposte dal giudice nei casi previsti dalla legge, esattamente come è previsto dall'articolo 13, richiamato dall'articolo 15. Bene. Il problema che si è posto è un problema che il nostro costituente non aveva in mente, perché è legato a una certa tecnologia delle intercettazioni, e cioè che regime giuridico si applichi non all'intercettazione, ma ai tabulati telefonici. Che differenza c'è? L'intercettazione, c'è un tizio che è messo da qualche parte e riscrive quello che sente nella conversazione, per cui tocca la comunicazione e fa scattare la testa sotto l'ombrello, massimo di protezione. Però le indagini di polizia possono accontentarsi di molto meno. Chiedono, per esempio, lo fanno sempre, mi dà il tabulato telefonico. Il fidanzato cretino che viene abbandonato dalla ragazza, che si è accorta che lui non cambierà mai, che resta il cretino di sempre, generalmente prima di accoltellarla o buttare le lacine in faccia, la tormenta per telefono. Stalking. Questo non occorre sapere quale sia la comunicazione, perché probabilmente la comunicazione è solo un sospiro. Non è quello che disturba, è il fatto che se uno ti telefona 20 volte da mezzanotte a mezzanotte 20, compie un reato. E la prova di quel reato non riguarda la comunicazione, ma il fatto di aver chiamato. E il fatto di aver chiamato non riguarda i contenuti della comunicazione, ma i dati esterni. L'orario e il numero della chiamata sono protetti dalla libertà di comunicazione? Vi lascio con questa domanda e vado a prendere un caffè.